Ecco, sono, io sono a posto. Possiamo cominciare comunque ad aprire le nostre Bibbie nel libro degli Efesini, libro degli Efesini, Galati Efesi, Efesini capitolo 5, è dove staremo guardando alcuni brani, però volevo introdurre questo tema raccontandovi di un programma che ho visto l'altro giorno in TV, dove una donna parlava del nuovo trend di vacanze senza bambini. Non so se avete visto questo trend che porta avanti. E lei stava dando dei consigli per poter assicurare che quando una coppia andava in vacanza non si trovasse con delle piccole pesti fastidiose, no? E le diceva: assicuratevi di non andare quando ci sono le vacanze delle scuole, ovviamente, perché ciò che immaginavi come una vacanza romantica tua ed il tuo principe azzurro potrebbe diventare una scena del film Junior combina guai. Non so se l'avete visto questo film. E di solito funziona così, no? I genitori si illudono pensando che il diavoletto è benvenuto, no? Dalla coppia single, e sono in quei momenti quando le coppie single ringraziano che non hanno figli, no? Quando vedono questo piccolo Junior combina guai. Comunque alla fine c'era questa scena idillica, romantica, sulla riva del mare. C'era un tavolo, delle candele e c'era una coppia che ballava. E mi ha colpito la scena perché c'era l'uomo che guidava la donna nel ballo, facendo volteggiare, no? Lei, questa sua moglie, questa sua ragazza. E mi è venuta in mente la domanda: perché doveva essere l'uomo a volteggiare la donna? Perché? Perché c'è qualcosa che ci colpisce come naturale, come giusto, che l'uomo volteggi la donna, come in questa scena? Alcune persone vorrebbero farci pensare o credere che non dovrebbe essere così, dovrebbe essere la donna a volteggiare il uomo, no? In un ipotetico ballo. Però c'è qualcosa che ci dice che, per quanto la nostra società vuole farci credere che i ruoli sono completamente reversibili, la donna deve essere volteggiata, no? Vero? È giusto, c'è qualcosa di intuitivo che ci lo dice. E vogliamo cercare di portare un po' di chiarezza alla confusione che esiste oggi per quanto riguarda i ruoli della donna e dell'uomo, e più specificamente del marito e la moglie nel contesto familiare. E, come detto anche la settimana scorsa, tutti questi brani e questi insegnamenti forse non hanno una applicazione diretta a te in questo momento, ma molte delle cose che tratteremo avranno un'applicazione quando ti sposerai, e sono cose importanti da ricordare, da avere in mente, qualunque sia la strada che il Signore ci porterà. La settimana scorsa abbiamo visto, ecco, che l'uomo e la donna sono uguali in quanto alla loro natura, nella loro esenza, sono assolutamente uguali davanti a Dio, però hanno dei ruoli diversi, hanno una chiamata diversa, e oggi vogliamo focalizzare questo aspetto. E non è un tema semplice da considerare. Vi do due esempi su come la visione sui ruoli delle donne e gli uomini sono cambiati drasticamente nella nostra epoca moderna. È successo poco fa che è stata superata una nuova barriera con la decisione recente dell'esercito degli Stati Uniti a permettere che le donne combattino in prima linea di guerra. Questa è una cosa che anni fa, secoli fa, nelle generazioni prime era impensabile: la donna combattendo in prima linea nelle guerre in tutto il mondo. Un'altra cosa che ci fa capire come sono cambiate le cose, lo prendiamo dell'idea tramandata dei secoli, che in una nave che affondava, qual era la chiamata? Prima i bambini e le donne, vero? Questa è la chiamata. Prima i bambini e le donne devono essere messe a salvo. E se mettiamo a confronto l'affondamento del Titanic, dove quasi tutti i superstiti erano donne e bambini, mettiamo quello a confronto con l'affondamento del Concordia, vediamo che qualcosa è cambiato radicalmente. Molte delle donne che sono usciti dal Concordia si lamentavano del fatto che gli uomini le calpestavano per mettersi a salvo. Una scala umana, se vogliamo, per poter salvarsi. Qualcosa è cambiato, giusto? Qualcosa è cambiato radicalmente. Ora, cosa dice la Bibbia su questo tema? Cosa ci insegna la parola di Dio? Sono sicuro che a prima vista ci sarebbero delle persone, non in questa sala ovviamente, ci sarebbero delle donne che vorrebbero gridare sessismo, sessismo. Non è giusto parlare in questo senso delle differenze. Però se noi affermiamo di essere uomini e donne della parola di Dio, dobbiamo essere pronti a sfidare le prospettive della nostra società. E questo è ciò che stiamo facendo in questa serie, riconoscendo che noi siamo chiamati a vivere in un modo diverso da quello che il mondo insegna. E dobbiamo avere la convinzione che nonostante le reazioni dei nostri amici, forse anche dei nostri familiari, il modello biblico è quello giusto. È quello giusto. Perché è la parola di Dio e garantisce il fiorire individuale. Per quanto la società voglia dirci il contrario, il fiorire individuale dell'uomo e della donna succedono entro i parametri, entro i binari che la parola di Dio insegna. Come detto, vogliamo iniziare da Efesini 5 del 21 al 33, Efesini 5 del 21 al 33, dove leggiamo queste parole. Se avete le vostre Bibbie vi incoraggio a leggere, così vedete che non sto mentendo quando leggo. La parola dice così: sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificato, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membri del suo corpo e della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra di voi, ciascuno individualmente, ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. L'altro brano che un po' va in parallelo con questo brano si trova in Colossesi 3 del 18 al 21. In molte meno parole dice questo: mogli, siate sottomesse ai vostri propri mariti, come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite i vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. E questi sono i versetti dove vediamo che Dio parla alle famiglie. È importante vedere un po' come si svolge questo insegnamento. Versetto 21, sempre in Efesini 5, se dovete tornare lì, fatelo pure. Vediamo che la prima frase dice: sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. E quella ci mette il primo parametro dell'importanza di avere un rispetto mutuo e un servizio mutuo che devono poi definire tutti i rapporti cristiani. E dopo questo verso, dal 21 in poi, spiega come deve essere messo in pratica nella famiglia. E parla prima alle mogli, in versetto 22 in poi. E cosa è la prima cosa che dice? Dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Ora, domanda: quanti di voi credono che la moglie deve sottomettersi al marito? Ok? Quanti di voi sapete cosa significa? Tutti gli uomini ovviamente alzano le mani. Quanti di voi sapete cosa significa? Forse qua siamo Paolo, uno, ok, ci sono alcuni, Brice. Quello che è chiaro è che la parola di Dio lo dice e dobbiamo scavare per approfondire l'insegnamento della parola di Dio. La sottomissione biblica e la chiamata divina alla moglie di onorare e affermare la guida del marito, okay? Affermare e sostenere, onorare la guida del marito e sostenerlo attraverso i suoi doni. La moglie ha doni, tante cose da contribuire, e lei deve usare tutto quello che ha per affermare il ruolo di capo del marito. Le mogli sono chiamate a sottomettersi ai mariti. Attenzione, una cosa molto importante: non dice mai al marito fa sottomettere tua moglie. Questo non lo dice. Molti fratelli pensano che lo dice, ma non lo dice. Dice no, mogli. Parla direttamente alla donna. Dice: voi mogli credenti, fedeli, amanti di Dio, avete questo approccio in confronto ai vostri mariti. Sottomettersi, cedere volontariamente, cedere amorevolmente alla guida dell'amore. E sicuramente bisogna sottolineare che la sottomissione biblica tocca più la disposizione, l'atteggiamento di cedere, che non diciamo il sottomettersi in ogni condotta specifica dentro al rapporto matrimoniale. Tocca la disposizione, non una condotta precisa. È la donna che dice: io cedo la guida al mio marito. Forse si potrebbe paragonare un po' come le cose funzionano in un negozio dove molti di voi lavorate. Gli impiegati hanno la loro responsabilità e hanno tanti compiti da svolgere, però quando arriva il momento della decisione, quando arriva il momento, si cerca il responsabile, perché si sa che le decisioni importanti si fanno dal punto di vista del responsabile. Lui è il capo, anche quando non è presente, e tutti gli impiegati sanno che per qualsiasi cosa possono e devono rivolgersi al responsabile. Significa che la moglie non dovrebbe prendere delle decisioni unilateralmente. Cosa è successo nel giardino? Quando è successo così, quando si sono capovolti i ruoli, la decisione l'ha preso non il capo, ma quella che era chiamata ad essere l'aiuto idoneo. Ed è lì che ha dato un vantaggio strategico a Satana. Come detto la settimana scorsa, l'uomo che è pio, che è credente, sarebbe uno stolto a non ascoltare l'aiuto idoneo, giusto? Se Dio ci ha dato un aiuto idoneo, noi dobbiamo ascoltarlo, e molte volte quando ascoltiamo l'aiuto idoneo cambiamo idea noi e diciamo: sì, sai, cara mia, hai ragione tu, la tua idea è molto migliore della mia. E questo succede molte volte nel mio matrimonio, però alla fine la decisione è responsabilità di chi? Del marito. Sarà lui a rendere conto al Signore per come ha gestito e guidato la sua famiglia. Il padre, nel concetto biblico, deve essere considerato come il pastore della sua piccola gregge, composta da 4-5 persone. E il padre deve avere questo tipo di approccio con la famiglia, e nel modello biblico. Ora, tornando a questa parola qua, Dio pretende tanto dalla moglie come dai mariti. Pretende cose dalle mogli tanto come dai mariti. Dio comanda loro direttamente. Non li tratta in un modo condiscendente, come se parlasse con, che ne so, come dei bambini. No, dice: io pretendo questo di voi. Agite in questo modo. Dio parla a due persone di uguale importanza e dice: guardate, voi siete tutti e due uguali, non c'è migliore, non c'è peggio, ma così deve funzionare all'interno della vostra relazione. Io l'ho impostato così, l'ho disegnato così. Questa è l'impostazione, come ho detto, non in base alla bravura dell'uno o dell'altro, è soltanto il disegno di Dio. Dio ha detto semplicemente: il marito deve essere il capo, deve essere la testa, e la moglie deve sottomettersi. E questo, parte di questo atteggiamento, l'atteggiamento, ricordiamo che è la cosa fondamentale, lo vediamo anche in versetto 33. Dice questo, dice che il marito deve amare sua moglie come se stesso, altresì la moglie rispetti il marito. Parte fondamentale del concetto biblico della sottomissione. Ora, la domanda per le nostre sorelle sposate è questa: come sta andando? Rispetti il tuo marito? Che sentimenti sorgono nel tuo cuore quando pensi a lui? Quando parli ad altri di lui, Lo fai? Parli ad altri di lui? Quali sono gli aggettivi che usi per descrivere tuo marito? Come parli di lui? Pigro, lento, o parli a lui come mio marito, l'uomo che amo, l'uomo al cui ho dato la vita? Una delle nostre sorelle, quando guidava uno studio di donne, vedeva che una delle sorelle stava parlando di cose del quale non bisogna parlare, che lo studio biblico si stava trasformando in un episodio di uomini e donne, li fermava sempre e diceva: no, sorella, no. Hai qualcosa da dire di tuo marito? Parla con lui. Non vogliamo sentirlo qui. Non è rispettoso che parli di tuo marito così. Vediamo che la parola dice: mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Poi cosa dice? Dice: come al Signore. Come al Signore. Quando hai dubbi su come devi sottometterti a tuo marito, quale deve essere il tuo punto di riferimento? Il modo in cui ti sottometti al Signore. Ok? Pensa un attimo a quanto tu ami il Signore, come rispondi al suo amore, gioiosamente, con il cuore, non mormorando come se fossi forzata a farlo. E il Signore chiama le mogli ad avere lo stesso cuore, la stessa passione, stesso affetto. Ora, non significa in grado, ovviamente, il Signore deve essere la persona al quale è diretto la tua lealtà più di nessun altro, però sì, in principio, il tuo affetto, il tuo amore, la tua sottomissione verso tuo marito. Non in grado, ma sì in principio. Chiediti, quando pensi alla posizione di tuo marito, ti suscita le stesse emozioni che quando pensi alla posizione di Gesù o ti fa voler ribellare? No, io voglio ribellarmi contro questo disegno di Dio. O dici: no, il Signore l'ha impostato in questo modo. Colossesi 3,18 dice: come si conviene nel Signore, sottomettetevi come si conviene nel Signore. E una moglie che riconosce di vivere sotto la padronanza di Dio accetta che la cosa giusta è sottomettersi a suo marito. Perché ti sottometti a tuo marito? Perché è bravo? Perché è capace? Speriamo di sì, ma soprattutto perché è corretto farlo. È corretto farlo nel Signore. E quanto più lo farai, le cose si vedono, salta alla vista che lui diventa l'uomo che Dio vuole che lui diventi. Il terzo punto è che il marito è capo della moglie. Non me lo sto inventando, è qua, il marito è il capo della moglie. Anche in 1 Corinzi 11,3 dice la stessa cosa, e questa, come abbiamo visto settimana scorsa, è una delle parti fondamentali della visione complementaria del matrimonio. Abbiamo visto la settimana scorsa che l'idea complementaria si distingue dal femminismo da un lato e dal maschilismo dall'altro, e si trova la via di mezzo con questa visione, dove nella collaborazione di due esseri umani uguali, uomo e donna, l'uomo ha la responsabilità principale di guidare la coppia in una direzione che glorifica Dio. Amen? In una coppia di due persone uguali, l'uomo ha la chiamata principale, la responsabilità principale di guidare la coppia in una direzione che glorifica Dio. E per spiegare questo concetto, vogliamo parlare delle tre responsabilità o le tre chiamate principali che ha il capo, ok? Parentesi per parlare agli uomini. Finora gli uomini hanno detto: puoi dirlo alto, adesso tocca a voi. Adesso ho delle parole per voi. Prima cosa, cosa significa essere il capo? Vuol dire avere responsabilità, prendere la responsabilità. Ci ricordiamo la settimana scorsa, abbiamo visto come Adamo aveva la responsabilità di guidare la sua famiglia, e cosa ha fatto? Ha fallito. Quando Eva peccò, Dio ha chiesto conto a chi? A chi ha chiesto conto? Ad Eva? No, ad Adamo. Diceva: ma dove eri tu? Io avevo dato a te la responsabilità di curare questo giardino. In 1 Timoteo 3,4 la parola dice che l'uomo deve governare bene la propria famiglia. Come mariti, come futuri mariti, uomini in generale, la chiamata è a prendere in pugno la situazione. Smettila di cercare delle scuse. Cerca soluzioni. Questa parte fondamentale di prendere responsabilità. Ah, ma è troppo difficile. Ah, ma il mondo è troppo invadente. Ah, ma, smettila. Prenditi la responsabilità. Supera gli ostacoli, sii un uomo, Questo vuol dire essere responsabili. Togli la scusante. Vedi, tante persone quando hanno una scusante non si sentono più la pressione per fare l'uomo, dicono no, ma c'è questo ostacolo, c'è quell'altro ostacolo, e così si tolgono la pressione di dover agire. Ma la responsabilità è ben altra. La responsabilità dice: c'è un problema, io prenderò la responsabilità di risolverlo. Questa è la chiamata per gli uomini. Ah, quanto vorrei X, ma non posso. Sveglia, fa, opera, supera l'ostacolo. La TV è troppo invadente, la società è troppo forte. Non importa, spegni la TV. Non mettere i bambini davanti alla TV per 5 ore. Spegnila, uomo di Dio. L'altro giorno sentì un uomo al quale rinfacciavano che una ragazza con il quale si stava divertendo era quasi morta di overdose. Il giornalista gli disse: come giustifichi il fatto che questa ragazza, meravigliosa figlia di qualcuno, è quasi morta per essere uscita con te? E lui rispose: ah, perché è colpa mia, scusa. Io che c'entro? Questo è il problema, no? Di tanti uomini. Io che c'entro? Non è responsabilità mia. Certo che lo è. È responsabilità tua. Allevare i tuoi figli in un modo che glorifica il Signore. Guidare tua moglie nella crescita e nella santità. Uomini fifoni che si giustificano per vivere come adolescenti per tutta la loro vita senza prendere responsabilità. E questo è il nostro mondo di oggi. E Dio ci chiama a ben altro. Ad essere responsabili della nostra vita. Chiama ad essere delle protezioni, questo lo vediamo in versetti 25 a 26. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ha dato se stesso per lei. Frase fondamentale. L'uomo è chiamato a servire di protezione, protettore per la sua famiglia. Deve proteggere la moglie e i figli fisicamente e anche spiritualmente. Si sovrappone anche qui con la responsabilità che abbiamo. Uomini, noi dobbiamo sentire che noi siamo il paraurto delle nostre famiglie. Noi siamo la diga che mantiene il mondo lì fuori e la nostra famiglia al sicuro. Siamo la linea di difesa contro Satana e contro i suoi pericoli. Quando mi chiedono molte volte come risponderò quando i primi ragazzi vorranno uscire con le mie figlie, dico che prima dovranno conoscere Bob, la mia mazza da baseball. Quella sarà la prima amicizia che faranno. Lo dico in modo scherzoso, però mica tanto. Perché io devo prendere la protezione delle mie figlie, della mia famiglia, in molta serietà. Responsabilità, protezione e numero 3, provvedimento. L'uomo deve provvedere per la sua famiglia, per la sua moglie. La frase principale lo troviamo in 29 a 30, dove dice: infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente. La nutre e la cura teneramente. Questo è dove vediamo il principio del provvedimento. Sentite cosa dice l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo 5, 8. Dice: se uno non provvede ai suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Bam! Eccola lì. Peggiore di un incredulo. Se non provvede per la sua famiglia. Vuole dire fisica e spiritualmente. Vedremo più avanti che l'uomo ha la responsabilità principale per provvedere fisicamente per la sua famiglia, tanto come per provvedere spiritualmente per la sua famiglia. Poi un po' più avanti, in versetto 31, leggiamo che perciò l'uomo lascerà suo padre e madre. Qual è la motivazione di lasciare casa? È quella di diventare un provveditore. È un provveditore. Qual è l'incentivo per uscire di casa, per andare e cercarsi la vita nel mondo? La donna. La donna è l'incentivo. Tizio incontra Tizia e dice: cavolo, se voglio sposarla non posso portare la famiglia sulla mia bici di montagna, ho bisogno di una macchina, devo andare a trovare un lavoro per poter comprare la macchina, non posso giocare alla PlayStation fino alle 4 del mattino ogni giorno e poi andare al lavoro e farmi licenziare, devo provvedere per mia moglie e per i miei figli. Non conosco una motivante più grande per l'uomo che la donna. Questo mi è successo a me quando ho voluto sposare Deborah. Io non avevo niente. avevo la mia collezione dei Simpsons e basta, niente altro. E quando ho chiesto ai genitori di Deborah se potevo sposarla, la mamma si è messa a ridere. Io pensavo che stava ridendo della richiesta, poi ho saputo che quando lei diventa nervosa si mette a ridere, però a me ha colpito nel senso che diceva: ma chi sei te che vuoi sposare mia figlia? Però mi sono detto: io ho bisogno di soldi, ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di darmi da fare per poter sostenere questa moglie che voglio sposarmi. Ecco, questa è la responsabilità dell'uomo: deve essere responsabile, deve proteggere e deve provvedere per la sua famiglia. La chiamata è quella di diventare questo tipo di uomo. Sei sposato o non sei sposato, la chiamata di essere uomo si riassume con questa chiamata. C'è un quarto punto che spiega ancora la sottomissione della donna. Torniamo a parlare alle donne. Dice che la donna deve sottomettersi come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Cristo è il capo della Chiesa, questo sappiamo da altri brani della Bibbia. Capo è sinonimo di testa. Il capo è la testa, e la testa dà direzione e il corpo risponde, giusto? Il corpo risponde. E in un corpo fisico dove non c'è risposta alla direzione della testa o del capo, c'è una paralizzazione, c'è una situazione anomala. Ma la Bibbia dice che questa è la metafora che dobbiamo avere come impostazione della guida della famiglia. Alle sorelle chiedo: come sta andando? Come sta andando? Il Signore è contento di come stai rispondendo alla guida di tuo marito? O devi fare un po' pregare un po' con il Signore per questa situazione? Ora, adesso parliamo agli uomini, stiamo un po' agli uomini adesso. Ci dice due cose: dice amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Amare come Cristo ha amato la Chiesa. Se prima abbiamo detto che la moglie deve sottomettersi al marito come a Cristo, adesso vediamo che dobbiamo amare come Cristo ha amato la Chiesa. Cosa ci colpisce di questo? Ciò che vediamo è che lui non dice che il marito assoggetti la moglie, non si deve impadronire della moglie. Cosa deve fare? Deve amare. Deve amare la moglie. E vuoi sapere un segreto che ho imparato io? Se tu ami tua moglie in un modo sacrificale, come ami a te stesso, rinunciando ad essere aspro e brusco verso tua moglie, il 99% dei problemi svaniranno. Lo dico sul serio. Se ami a tua moglie in un modo sacrificale, generoso, tanti dei problemi svaniranno, si risolveranno. Proverbi 15:1 dice: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Vero? Ma se la relazione funziona così, se noi rispondiamo in un modo dolce e calmo, sappiamo che la situazione si risolve. Ora, l'uomo è tanto responsabile ad amare la moglie come la moglie è responsabile di sottomettersi al marito, ok? Abbiamo sentito? E l'uomo è tanto responsabile di amare alla moglie come la moglie è responsabile di sottomettersi al marito. Io l'ho visto spesso quando ho parlato con degli uomini che peccano, uno, perché vuole forzare qualcosa sulla moglie che non sta a lui. Lui non ha il compito di fare alla moglie sottomettersi. Questo non è il suo compito. Il suo compito è di amarla. E peccano in due modi: perché vogliono fare il ruolo di Dio nella vita della moglie e non prendono la responsabilità per fare quello che Dio le ha chiamato a fare a loro, che è amare. E come la deve amare? In un modo generoso, altruista, sacrificale. Non c'è niente che lui non farà per il benessere della moglie. Come può esistere esplotazione della donna o il concetto di usa e getta se c'è l'amore alla base dell'impostazione di questa relazione? La mia impostazione nel mio matrimonio è questo: se io posso far avere qualcosa a mia moglie che lei vuole, è suo, perché non dovrebbe essere suo? Se lei vuole un bimbi, non dei bimbi, ma un bimbi, è l'attrezzo di cucina, perché abbiamo molti ospiti, e riesco a farglielo avere, perché non dovrebbe averlo? Perché dovrei dire di no? C'è bisogno di avere una seconda macchina, perché ne hai bisogno, posso organizzarlo, è fatta. Perché non dovrebbe essere fatta? È fatta. Perché dovrei mettere qualsiasi impedimento? E sapete, quando io ho questo atteggiamento, lei risponde bene alla mia guida. Quando ho questo atteggiamento, però purtroppo conosco delle situazioni dove il marito, solo per voler esercitare la sua funzione contorta di capo, dice no, ah, io sono il capo. Ho l'autorità di dire no e no, dico. Hai una ragione? No, ma lo dico perché sono il capo. Questa è una visione contorta, non biblica, della relazione del marito e la moglie. Nel limite del possibile, diamo alle nostre mogli ciò che vogliono. Non è meglio? Io voto a favore. Chi vota a favore? Ecco, è meglio, è molto meglio. Amiamo le mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Amare la moglie come la propria persona. Dobbiamo amare la moglie come la propria persona, in versetto 28. Dice allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Il punto qui è che il marito che fa male a sua moglie sta facendo male a se stesso. Il marito che fa male alla moglie sta facendo male a se stesso. Ora, molti di noi siamo andati alla scuola pubblica, però ci possiamo arrivare, ok? Fare male a te stesso non è da intelligenti, giusto? È da stupidi. Fare male a te stesso. Proverbi 11:17 dice: l'uomo buono fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la propria carne. Crudele tortura la propria carne. Nessuno odia la propria persona, dice Paolo. Dice: dai, qui ci arrivate. Non odiate la vostra propria persona. Allora non odiate, non fate del male alle vostre mogli. Nessuno si alza al mattino dicendo: come posso ostacolarmi oggi? Come posso fare che la mia giornata vada male? Nessuno lo fa. Ma quando abbiamo questo atteggiamento per le nostre mogli, stiamo cadendo proprio in questo pericolo. Se ferisci tua moglie, se ostacoli tua moglie, se fai la vita di tua moglie un inferno, sei come quella persona del quale sentì che in una notte buia voleva fare un taglio alle ruote del vicino e invece tagliò le sue proprie ruote. È una cosa assurda. Facciamo del male a noi stessi. Domanda per gli uomini: come sta andando? Come sta andando nei nostri rapporti con le nostre mogli e anche con le persone intorno a noi? Mariti, amate le vostre mogli? La ignori? Non è lo stesso di amare? Notizia flash. La sopporti? Non è lo stesso di amare? Amare vuol dire amare come ha amato Gesù alla Chiesa. Un altro brano per vedere che altro c'è da dire la parola di Dio su questi ruoli, lo vediamo in Tito 2. Tito 2 del 3 al 5. Tito 2 del 3 al 5. Leggiamo questi versi dove dice: i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità. Non siano maldicenti, né dedite a molto vino. Siano maestre del bene per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Questo è il secondo brano che parla specificamente di questi ruoli diversi. Vediamo che la prima cosa che Paolo ha è una parola alle donne anziane, che anche loro hanno una responsabilità di avere un comportamento santo, non maldicenti, che la parola originale è diabolesse, non devono essere diabolesse, maldicenti. E poi cosa devono fare? Devono insegnare la strada di come amare mariti e figli, di essere sagge, di essere caste, diligenti nei lavori domestici, buoni e sottomesse ai loro mariti. E qui è importante dire che nello stesso modo che la sfera principale dell'uomo, del marito, è il lavoro, è quello di provvedere per la sua famiglia, l'occupazione centrale principale della donna è la casa. Ok? Avrò da dire più su questo tra un attimo. Però la sfera principale di occupazione è marito, è figli ed è casa. Prima che mi lapidate però, ok? Per sessismo. Il fatto che il ruolo centrale è marito, figli e casa non vuol dire che è l'unica responsabilità, ok? Non è l'unica responsabilità. In Proverbi 31, del 10 al 31, abbiamo letto questa mattina, qual è il punto di tutta questa, di questo riassunto della donna virtuosa? È che lei fa un sacco di cose, giusto? Si alza del mattino, va a lavorare, fa tante cose. Però qual è il punto fondamentale? Con una certa priorità. La donna pia, la donna che ama il Signore, ha una certa priorità nella sua vita. Ovviamente in una cultura dove regna il Dio della autodeterminazione e il successo, è che l'idea è che il matrimonio è un fardello nella carriera della donna, è importantissimo riscoprire e capire bene qual è il concetto di Dio per l'uomo e per la donna. Non è quello che insegna il mondo, vero? Questo è lontano di quello che il mondo ci dice. Mi piace quello che dice una scrittrice, dice: una madre costruisce qualcosa di molto più significativo che qualsiasi cattedrale, l'abitazione di un'anima immortale. Nessuna carriera professionale combina in un modo uguale le attività domestiche con le opportunità più importanti del mondo. E noi come Chiesa dobbiamo onorare il ruolo di madre, il ruolo di moglie, il ruolo di governatrice della casa, perché è qualcosa che Dio innalza in un modo molto chiaro. L'altro giorno sono andato ad una festa per i bambini e una donna mi disse: perché Deborah non dà corsi di inglese ai miei bambini? E io rispose: lei guarda, è già molto impegnata. E l'altra donna rispose: ah, non sapevo che lei lavorasse. Io le ho detto: guarda, lei lavora tanto, gestisce la casa, tre bambini piccoli, aiuta me nella chiesa, e insegna 4 corsi di inglese, ti sembra poco? E lei mi guardò come per dire: sì, però non lavora, come non lavora? E la bugia di oggi si espande così: non basta che la donna lavori, deve lavorare un vero lavoro, no? Dalle 9 alle 5, che poi non importa se 4 ore li spende su Facebook, non importa, dalle 9 alle 5, questo è un lavoro vero. E poi non basta, perché poi c'è la donna che lavora dalle 9 alle 5, ha 2 bambini ed è una mamma single e arriva a casa a cucinare e si aggiungono 1000 cose. E la donna dice: ma come posso io riempire quelle che sono le aspettative della mia società? Ed ecco una cosa bella per voi: non dovete adempiere tutte le aspettative della società e quella che vi mettono sopra. Non vi fate ingannare, sorelle. Non dovete adempiere le aspettative delle vostre amiche, cosiddette, del telegiornale, di Maria di Filippi. No. Cosa ti chiede Dio di fare? E ti chiede, chiaramente, di avere una orientazione principale verso i tuoi figli. Vediamo l'ultimo brano che parla di questi ruoli, Prima Pietro 3, dell'1 al 7. Ho lasciato il meglio per l'ultimo, dove leggiamo questi versi, 3 dell'1 al 7. Anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli di oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'essi sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Ecco, anche lì c'è parecchio da considerare, non è vero? Però questi versi li troviamo nel contesto della sottomissione a diverse istituzioni e persone. E nei versetti di prima Pietro ha parlato dell'importanza di sottomettersi ai governi civili. Bisogna anche sottomettersi nella relazione al lavoro e anche nel concetto delle mogli ai mariti. E questo cosa ci ricorda? Ci ricorda che ogni persona deve sottomettersi nell'ambito in cui vive. Tutti noi abbiamo qualcuno al di sotto di cui stiamo e dobbiamo vivere in questa sottomissione. Però di nuovo vediamo la parola sottomesse, che vuol dire sottomettersi ad una autorità, ad un capo, ad una testa. E da questi versi salta fuori che la sottomissione non è una chiamata a rinunciare alle idee proprie, ok? Non vogliamo sbagliare pensando che la donna spegne il cervello e segue il marito come una pecora. Non è questo il concetto della sottomissione. Non vuol dire che è un pupazzo nelle mani del marito. Ci sono due fratelli che si devono ravvedere lì dietro. Ok? E questo lo vediamo dal versetto 1 e 2, dove vediamo che la moglie ha il diritto ad avere le idee personali. E non significa neanche sottomettersi ad ogni pretesa del marito, non significa questo. Se lui diceva, per esempio, in questo caso, smettila di essere credente, lei cosa dovrebbe dire? Direbbe con tutto il rispetto: mi dispiace, ma io devo rispondere ad un'autorità che è al di sopra di te. Direbbe: no, non posso. Vediamo qua che dice che devono essere sottomessi ai mariti, se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola. Il marito che non ubbidisce la parola e chiede alla moglie di comportarsi in certo modo, lei cosa deve fare? Deve seguire il Signore. Non deve essere soltanto una seguace senza usare la sua mente. E la sottomissione deve essere equilibrata con il concetto di Atti 4:19, dove gli apostoli fanno la domanda: è giusto ubbidire a voi anziché a Dio? E la risposta è no. La moglie deve rispondere, deve rendere conto a Dio. Ovviamente qui vediamo di nuovo il principio della uguaglianza in essenza. Questo non ci deve essere nessun dubbio in assoluto. L'uomo e la donna sono uguali in essenza, per il disegno di Dio li chiama a vivere questa identità in un modo particolare. È vero che la moglie è chiamata a sottomettersi anche a mariti non credenti, però è sempre vero che la moglie e il marito credente sono parti uguali, eredi della vita eterna. Non c'è classe A e classe B, ok? Non c'è classe A, classe B. E vediamo qui in questi versi quello che è il principio del rispetto mutuo. Il rispetto mutuo. Nella relazione di capo e aiuto idoneo deve esistere molto consenso e molto rispetto mutuo. Questo lo vediamo anche di 1 Corinzi 7:3 in avanti, dove dice: il marito renda alla moglie ciò che gli è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. Vediamo, c'è un rispetto reciproco. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito, e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. C'è questo rispetto, questa mutualità nel rapporto. Poi dice: non privatevi gli uni dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi alla preghiera e poi ritornare insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. C'è un versetto che è importante da vedere in versetti 5 a 6, forse mentre lo leggevo vi è sorso qualche dubbio, dove Pietro usa l'esempio delle donne pie dell'Antico Testamento per dire come le donne moderne pie devono vivere in confronto ai loro mariti. E leggiamo che Sara ubbidiva suo marito, lo chiamava Signore, che era un termine di rispetto e onore nei suoi giorni, nei giorni in cui viveva Sara. È descritta Sara come una donna di spirito dolce e pacifico, che vuol dire che non insiste sui suoi propri diritti, non è egoista. Questo vuol dire essere figlia di Sara, come vediamo in questi versi. E vediamo che la sorgente di questo è in versetto 6, dice che loro sono figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Non sono turbate da nessuna paura. È questa fiducia in Dio, della donna pia, che dice: io non ho paura per il domani, per quello che succederà se io mi affido a mio marito in questo modo. No, io mi affido al Signore, alla sua sovranità, al suo controllo di tutte le cose. Proverbi 31:25 di nuovo parla della donna virtuosa, dice: forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. Puoi dirlo questa mattina, sorella? Non teme l'avvenire ed è pronta anche a vivere nel disegno che Dio ha ordinato, affidandosi che Dio porterà tutte le cose avanti nel modo migliore. la conclusione è che Pietro, che imparò tutto da Gesù, incoraggia le sorelle di seguire l'esempio di Sara e diventare così figlie sue. E questo deve essere lo scopo, il traguardo, il bersaglio della donna che ama il Signore, di diventare figlia di Sara, con tutte queste caratteristiche che sono menzionate. Poi ci sono parole per gli uomini, di nuovo, l'uomo deve avere riguardo per la donna come un vaso più delicato. Non significa un vaso più delicato, ovviamente, intellettualmente. Noi che vediamo come stanno le cose, sappiamo che ci sono sorelle, donne che sono molto più intellettuali e intelligenti di molti uomini. Non è un vaso delicato in quel senso, non è neanche un vaso più delicato emozionalmente. Io conosco delle coppie dove la moglie sembra più la colonna e l'uomo sembra più quello che sta sempre a piangere. Non è emozionalmente neanche. Sta parlando non in modo spiritualmente, ovviamente, l'uomo e la donna sono alla pari, ma la debolezza vuol dire in senso di forza fisica. L'uomo è più forte fisicamente della donna e deve avere questo giusto atteggiamento, giusto rispetto nei suoi confronti. Ciò che distingue l'uomo dalla donna è la forza fisica. Punto e basta. È l'unica cosa che ci distingue. E noi uomini dobbiamo vivere con le mogli come con un vaso più delicato. L'uomo che alza la mano verso la donna, l'uomo che si comporta in un modo brusco con sua moglie, è un'aberrazione per il disegno biblico che Dio ha per noi. Finisco con un'immagine che penso che ci può aiutare a capire quello che Dio ha in mente per le nostre famiglie. Parla della treccia che sembra di essere fatta di due fili di capelli. Se l'avete visti, le mie figlie mi chiedono sempre di fare delle trecce, non sono capace di farle. Però sapete che è impossibile creare una treccia con soltanto due fili, vero? Una treccia non si può fare con due fili. Se fossero intrecciate solo i due fili, velocemente si disfarebbe. Ed il mistero è questo, che quello che sembra essere due fili sono in realtà tre. Il terzo filo, il quale non è visibile all'inizio, mantiene gli altri due saldamente intrecciati. Nel matrimonio cristiano, qual è il terzo filo che non sembra visibile? È la presenza di Dio. Amen. La presenza di Dio. Fratelli, voglio dire che se Dio non è in mezzo alla vostra relazione, se Dio non è la cosa principale nella tua relazione con tuo marito e con tua moglie, non ce la farete. Non ce la farete. Forse riuscirete a stare insieme, ma sarà un guscio. Non sarà un matrimonio veramente biblico. Voi dovete mettere Dio in mezzo alla vostra relazione. Mogli, forse non vi siete ancora dati al Signore. State cercando di far andare avanti il vostro matrimonio, ma non avete il Signore in mezzo al matrimonio. È il momento di metterlo in mezzo a Lui. Mariti, forse voi avete cercato attraverso la vostra propria forza di far funzionare il matrimonio e non va, dovete buttare tutto su il Signore. Se ci sono persone qui che non hanno ancora accettato Gesù, non possono pensare che avranno la benedizione di Dio nelle loro relazioni. È fondamentale che questa treccia sia fatta non da due fili, ma da tre fili. E che il filo più grosso, anche se nascosto, è Dio, il creatore dell'universo e anche il creatore e il disegnatore del matrimonio. Preghiamo insieme. Padre Santo, quando apriamo la Tua parola siamo sfidati, quando la leggiamo molte volte ci rendiamo conto di quanto siamo discepolati del mondo e quanto c'è bisogno di tornare al filo a piombo della Tua parola per rimetterci sulla retta via, sulla retta strada, Signore. Io Ti chiedo, Signore, di aiuto per questa Chiesa, per la Chiesa in generale, dove vediamo che non si stanno onorando questi insegnamenti e i risultati sono palesi, Signore. La rata di divorzio, la rata di matrimoni che sono soltanto un guscio ma che non c'è niente all'interno, Signore, salta alla vista. Perché? Perché non si va alla Tua parola per capire come deve funzionare un matrimonio, una coppia che è abbandonata a Te, Signore. Io Ti chiedo per ognuno dei miei fratelli, siano sposati, siano single, abbiano aspettative di sposarsi, qualsiasi sia la chiamata che hanno, Signore, che noi possiamo mettere in pratica questi insegnamenti l'applicazione giusta per noi, Signore. E soprattutto abbiamo bisogno di Te nelle nostre vite. Qualsiasi sia la chiamata che Tu hai posto ad ogni individuo qui, Signore, abbiamo bisogno che Tu sia quel cemento, quella colla, Signore, che fa che la nostra vita possa sopravvivere, Signore, perché se Tu non ci sei, le nostre vite vanno allo sbaraglio, lo sappiamo. E vediamo il mondo, vediamo il risultato di quello che è chiamato bene oggi. Come può essere chiamato un bene quando è un male, quando c'è del marcio sotto? Oh, quanto abbiamo bisogno, Signore, che Tu ci riporti sulla retta strada, Signore. Io Ti chiedo per i nostri mariti, Signore, quanto abbiamo bisogno di uomini di Dio, responsabili, non pigri, non passivi, non, Signore, distratti, ma che prendano in pugno la responsabilità di essere i pastori delle loro famiglie, di aprire la Bibbia dopo cena e dire: ok, oggi leggiamo un paragrafo della Bibbia, che la domenica mattina si alzano e dicono: andiamo in chiesa, famiglia, dai. Signore, abbiamo bisogno, e tu tocchi anche le mogli che sono qui presenti, e in generale, Signore, che loro, Signore, possano veramente affidarsi a Te, che possano dire: forse non capisco tutto, Signore, ma io so che il Tuo desiderio per me è questo. E poi, Signore, sappiamo che i Tuoi principi, i Tuoi comandamenti non sono gravosi, che c'è il vero fiorire all'interno del disegno, Signore, che Tu hai imposto e che Tu hai chiesto, Signore, per la Tua famiglia. Padre Santo, di nuovo ci abbandoniamo a Te, vogliamo uscire di qui e vogliamo, Signore, essere fedeli ad adempiere la chiamata che Tu ci hai posto. Nel nome di Gesù lo chiediamo.